This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Beautiful Joe.
Henshin and go, baby! Che bello, che bello. Beautiful Joe è uno di quei giochi che abbiamo giocato su PlayStation 2, uno di quei giochi che veramente ha colpito nel segno. Non è stato tantissimo venduto, ma è sempre nei nostri cuori e anche nel cuore di Metacritic, visto che nella nostra ricerca abbiamo notato che effettivamente ha un voto molto molto alto. Prima di cominciare però parliamo un po' dei nostri mecenate che ci aiutano ogni giorno, ogni settimana, ogni mese con le loro birre e ci tengono ben carburati per poter macinare puntate dopo puntate. Questa è una puntata che esce il 9 aprile, quindi abbiamo appena festeggiato tecnicamente il nostro compleanno. Ci sarà qualcosa di speciale lì, quindi insomma ve lo siete già visto, avete visto cosa riusciamo a fare e tante cose nuove che vedrete ben presto qua dallo studio e anche fuori dallo studio. Quindi ringraziamo i nostri mecenate partendo dagli Easy Mode: Tavio, Ark, Coach, Harrismith, Sukoi47, El Nick, Stonebringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Loserra, Mapo Gamer e il nuovo arrivato Bethelux. In Normal Mode: Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, D-Chan e Zazzi. E l'Hard Mode: Cry King. Grazie veramente tantissimo.
E come ogni episodio rinnoviamo anche la volontà da parte nostra di sentire la vostra voce. Quindi oltre al partecipare a Ko-fi, che come detto vi ringraziamo tanto, se non avete la possibilità ma volete comunque dare una mano con contribuire all'enciclopedia dei videogiochi, potete farlo lasciandoci il vostro vocale con aneddoti, con curiosità, con dettagli che magari non sono stati detti negli stessi episodi, e le vostre voci diventeranno parte integrante dell'episodio del quale parlate. Quindi un'enciclopedia che si espande come dovrebbe essere, con dettagli sempre nuovi, in modo da essere sempre fresca, grazie proprio a voi.
Quindi grazie a tutti quanti. Parliamo un po' di questo Beautiful Joe, la nostra esperienza, diciamo come l'abbiamo giocato. È uno di quei giochi che abbiamo giocato insieme dopo pochissimo tempo che siamo ritornati a vivere nella stessa stanza, perché prima eravamo in stanze separate, quindi quando abbiamo cominciato a dormire insieme eccetera giocavamo la sera con questo gioco e con la PlayStation 2, quindi ce lo siamo goduto, ce lo siamo spolpato. Sicuramente l'abbiamo finito sia io che te al tempo, l'abbiamo finito anche recentemente per preparare questo gioco. Io ho provato la modalità più difficile, che è molto difficile. Ci sono dei gameplay che, se volete, potete trovare, fatti molto bene, che vi mostrano tutti i segreti di questo gioco. Questo gioco è particolarmente difficile e mi ha dato un po' la sensazione di essere un arcade mangia monetine, che però ha un senso in questo caso, anche se non lo è effettivamente un mangia monetine. Lo ha come però core d'origine, gli stessi sviluppatori diranno una delle nostre ispirazioni è proprio quella.
Io mi ricordo che di essere innamorato di questo gioco guardando i primi video che circolavano online, le prime immagini sulle riviste, anche se come vedremo ha una storia molto più legata inizialmente al GameCube, anche se appunto abbiamo giocato la versione PlayStation 2, che era la console che ero riuscito a permettermi all'epoca. È un gioco che fa anche della cultura dei Sentai, dei supereroi giapponesi tipo Power Ranger e Kamen Rider, ha un sacco di ispirazione. Non potevo non prenderlo ed è stata una scelta vincente, perché è un gioco sì difficile, ma con la sua caratteristica scanzonata, divertente e comunque un ben bilanciato, ecco, ti dà, non ti lascia sprovveduto, hai un sacco di potenzialità, sta a te gestire le tue caratteristiche, quindi è un gioco sì action ma che comunque ti lascia la possibilità di prepararti, di preparare la tua strategia, di evolverti nel corso del gioco. Un gioco particolarmente divertente e sarà un piacere parlarne con voi. E ora indossiamo le nostre tutine di spandex attillate, i nostri caschi da supereroe e ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Axabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Beautiful Joe, un gioco del 2003 sviluppato dal Capcom Production Studio 4, poi rinominato Beautiful Team, poi andrà a divenire quello che è Clover Studio, che si occuperà del porting per PlayStation 2 di questo gioco e successivamente anche del seguito. Pubblicato ovviamente da Capcom, è uscito inizialmente su GameCube e poi per PlayStation 2. La cosa molto particolare di questo gioco sta proprio in questo, le piattaforme per il quale è uscito. C'è una storia molto interessante. Beautiful Joe è uno dei 5 giochi famosi Capcom 5 che si ripromettevano di essere una rampa di lancio per il GameCube, per lanciare questo GameCube dopo anni in cui Capcom non aveva praticamente più fatto nulla con Nintendo, nonostante una partnership molto succosa, molto molto proficua.
Sì, e anche di lunga data, perché Capcom e Nintendo collaborano veramente da tanto tempo, stiamo parlando di terza e quarta generazione, quindi NES e Super Nintendo con Mega Man, con tanti titoli, questo connubio insomma tra le due aziende giapponesi c'è sempre stato. E poi ad un certo punto c'è stato un allontanamento quando è uscito il Nintendo 64. Questo perché? Perché Capcom aveva voglia di fare cose, di utilizzare la tecnologia nuova che erano i CD, e il Nintendo 64 era invece ancora legato alle cartucce. Quindi in quel periodo Capcom preferisce fare la corte a Saturn da una parte e Sony dall'altra con la PlayStation. È curioso questo allontanamento, perché poi con l'uscita del GameCube vengono annunciati questi Capcom 5, cioè 5 giochi in esclusiva, tra cui, adesso facciamo un attimo l'elenco, alcuni sono dei titoloni anche molto molto famosi. Partiamo dal primo, che in realtà è un gioco abbastanza sconosciuto, ma è anche un predecessore di Bayonetta, uno potrebbe dire, perché gli sviluppatori poi andranno a mettere molti elementi, che è PN03, Product Number 03, un titolo shooter in terza persona che ricorda un po' quello schema particolare di Contra, no? Side scroller, ma quello da dietro, o altri shooter insomma arcade, quindi lo stile è comunque stile action. Un gioco che è uscito su GameCube ed è l'unico che però rimarrà un'esclusiva, quindi già cominciate a sentire che effettivamente i Capcom 5 sono risultati un fallimento.
Questo lo si può capire anche dal secondo sfortunato gioco della lista, che è Dead Phoenix. Era questo progetto che ricordava molto Panzer Dragoon, infatti prendeva molti elementi con questo shooter in 3D dove il personaggio non era a cavallo di un drago ma era proprio una persona alata che andava a combattere questi mostri giganteschi. Ci sono dei video che sicuramente riuscirete a trovare online. Questo gioco però alla fine non ha visto la luce della pubblicazione, e quindi in realtà i Capcom 5 sono Capcom 4, perché questo gioco non ha mai visto la luce, e questo è un altro chiodo un po' su quella bara purtroppo di questo progetto commerciale.
Tra l'altro Dead Phoenix che Capcom non ha mai detto di aver cancellato, quindi è una cosa che è ancora nell'aria, chissà, è ovviamente cancellato il progetto e Capcom non ha mai rilasciato però una frase che dica esattamente quello che è successo. Cosa interessante è che però non sono tutti quanti insuccessi, ma uno di questi Capcom 5 è Resident Evil 4, uno di quelli che è considerato il più figo di tutti, perché esce dopo la trilogia ottima su PlayStation. Il 4 è un passo ulteriore, considerato da molti il migliore, una svolta action rispetto a quelle che erano le origini, però è quello che è considerato il più famoso di questi 5 titoli. Quando viene annunciato per GameCube è quello che sicuramente ovviamente fa alzare più manine delle varie riviste di settore che dicono: ma come, un'esclusiva Resident Evil 4? Stiamo parlando veramente di un'esclusiva? È un po' un precursore di tanti altri IP che diventeranno esclusiva. Faccio due esempi su tutti: God of War e Halo, ad esempio, due serie che sono molto legate alla console e caratterizzeranno quelle che sono le generazioni successive.
Qui Capcom nella presentazione di questi giochi si trova anche un po' spiazzata, perché, come appena citato, incalzati dalle domande delle riviste ma del pubblico su questo Resident Evil 4 come esclusiva GameCube, inizialmente presi in un certo senso dal panico dicono sì, e saranno solo un'esclusiva GameCube, poi però smentendo poco dopo e invece dicendo che invece sarebbe uscito appunto per anche la console Sony, per la PlayStation 2. Questo è già un duro colpo ancora prima dell'uscita, perché sapendo già che sarebbe uscito anche per la versione per la PlayStation, ha diminuito di molto ovviamente le vendite del GameCube, che si prometteva invece di portare alle stelle. Un altro gioco, il penultimo gioco di questa lista, è Killer 7, ed è particolare perché, nonostante sia stato supervisionato da Capcom, in realtà è l'unico gioco che non è stato fatto proprio dalla Capcom, ma lo sviluppo viene lasciato a Grasshopper Manufacture, guidata da un certo Suda51, Suda Goichi, che proprio con questo gioco si farà vedere e poi farà la fama dei suoi giochi un po' particolari, un po' di nicchia, che tanti conosciamo ed amiamo. È un gioco che anche in questo caso non fa il botto, perché è comunque un gioco di nicchia molto particolare, molto artistico, ad avanguardia, che ovviamente non è magari adatto per il pubblico casual, il pubblico della maggiore. È un grande gioco che però da solo non riesce a ribaltare le sorti del GameCube. E alla fine però arriviamo anche al gioco di cui parliamo in questo episodio, è Beautiful Joe,
dove tutte quante le personalità si mettono insieme. L'unico è Suda51, che appunto è a parte dedicato a Killer 7, ma in realtà questi Capcom 5 sono un'idea in cui c'è dietro la mente di Shinji Mikami, ovviamente, in questo caso, che in questo momento è veramente famoso grazie proprio a Resident Evil e a tanti altri titoli, e ai suoi amici, uno direbbe, perché Mikami conosce Hideki Kamiya, ovvero la mente che sta dietro a Devil May Cry, di cui abbiamo parlato, e anche Hatsune Inaba, che diventerà quello, il produttore dello stesso Beautiful Joe e poi capo di Clover Studios. Interessante perché tutte queste menti si mettono insieme, e forse Beautiful Joe è quello che ha più mani all'interno di questo titolo, perché c'è la direzione artistica di Kamiya dentro e si vede bella pesante. Ovviamente ci sono le citazioni anche dello stesso Devil May Cry, ma anche degli elementi che poi ritroveremo in Bayonetta, e quindi le citazioni e le reincorporazioni ci sono, e non sono attaccate su con lo scotch, ma sono delle belle citazioni all'interno del gameplay. E quindi nasce questo Beautiful Joe dalle più grandi aspettative, perché l'inizio è proprio Mega Man. Abbiamo parlato prima di Mega Man come il grande successo del connubio Nintendo Capcom, e effettivamente si vuole ricatturare quell'essenza di gioco action, di gioco platform, di gioco arcade anche da un certo punto di vista, anche se effettivamente non lo è, ma comunque il discorso del provare, riprovare, il discorso di dare un gioco difficile che abbia tanta rigidità e tanta voglia di superarsi, e ovviamente quello che è l'elemento supereroe, no? Il fatto che Mega Man è comunque un supereroe della Nintendo. L'idea è anche quella di richiamare un po' i classici arcade del passato, della serie dei beatmap, dei picchiaduro a scorrimento, con la possibilità di giocare in cooperativa. È una idea iniziale che poi venne presto abbandonata nel momento in cui vengono introdotte le meccaniche principali di gioco, che sono impossibili da usare in più personaggi in cooperativa, proprio perché quando le usa una persona, uno dei due giocatori, danno fastidio all'altro. E stessa cosa, verrà poi scelto un piano bidimensionale che poco si presta, diciamo, ad giocatori, a più di un giocatore. L'esperienza single player diventa quindi il focus dell'intero progetto, e pian piano si costruiscono le basi di questo Beautiful Joe.
Io la vedo un po' come la ricerca di una nuova mascotte da proporre, da farla diventare punto focale o comunque personaggio riconoscibile per la Nintendo e per questo GameCube. E in un certo senso ci sono riusciti, perché Beautiful Joe in realtà rimane comunque un personaggio molto amato, e ne abbiamo conferma ritrovandolo come cameo in altri giochi. Lo vediamo addirittura nella serie di Marvel vs. Capcom, e anche la sua apparizione come cameo in giro. È un testamento di questo personaggio che anche qui esce dal proprio ambito, del proprio gioco, per andare a esplorare gli altri, e quindi diventa ancora più riconoscibile. È proprio una testimonianza che questo personaggio ce l'ha fatta in realtà, nonostante le sue vendite, e come molti giochi che abbiamo già citato all'inizio non vendono così tanto, nonostante prendano tanto come voto della critica. Infatti Beautiful Joe è quotato oltre il 90, 93 mi pare, quindi è un gioco amatissimo che però al tempo non ha riscosso magari il successo, e col tempo ha sviluppato quel cult following following e quella fanbase imponente che ha mandato avanti invece il personaggio. Ovviamente Joe è un personaggio molto carismatico, molto scanzonato, come vedremo poi nella parte 3 dove parleremo un po' della storia, ma un punto fondamentale di questo gioco, tutte le caratteristiche che volevano portare per comunque innovare non solo dal punto di vista grafico, lo abbiamo anche nelle meccaniche appena accennate, che sono secondo me il punto di forza maggiore di questo gioco, è proprio la voglia che ti mette di giocare, non è un picchiaduro insensato bottom mashing, qua ci vuole un po' di strategia, perché proprio i poteri sono molto rappresentativi, molto importanti. È un gioco che ha molto a che fare con il cinema, con i film, e i poteri di Joe non potevano essere altrimenti. Infatti i poteri di Joe si suddividono in tre poteri fondamentali, poi che si possono combinare in un certo modo. Il primo, forse il più famoso, è lo slow motion, un po' lo scimmiottare il Matrix, gli effetti di Matrix di inizio anni 2000. Qui possiamo rallentare il tempo, i nemici ci attaccheranno più lentamente e vedremo anche da che parte possiamo fare, perché Joe non para, Joe non c'è la parata, può solo schivare alto e basso. Lo slow motion ovviamente ci aiuta a fare tutto questo, generando un momento di stun e i nemici saranno vulnerabili e allora i nostri colpi faranno ancora più male. Nella versione durante lo slow motion ovviamente siamo anche molto più cinematografici, le mosse sono molto esagerate da supereroe e ci faranno fare molti più punti combo che serviranno anche per i punteggi a ogni fine livello. Il secondo potere invece è l'opposto, è il fast forward, è l'accelerazione del tempo che serve a Joe per fare le combo molto più velocemente, per colpire molto più forte e poi con gli upgrade anche a generare delle immagini residue un po' da ninja che vanno a colpire anche i nemici attorno allo schermo, quindi è una strategia, la migliore difesa è l'attacco, in questo caso teniamo a bada tutti quanti. Il terzo potere, forse quello più malleabile dal punto di vista di giocabilità, è lo zoom. Ci sarà letteralmente uno zoom, quindi si avvicina l'immagine, noi appariamo più grandi e le mosse che faremo saranno molto più forti. La cosa interessante è che nello zoom puoi anche usare il potere dello slow motion e del fast forward, aumentando ancora di più la potenza distruttiva. Ovviamente ti toglie la visibilità del resto dello schermo, quindi è un po' sta a noi decidere il momento giusto per usare lo zoom, perché comunque i colpi arriveranno da fuori e quindi utilizzandolo nei momenti più corretti faremo il massimo dei danni senza riceverne a nostra volta.
Il tutto è gestito perfettamente con quello che è il controller sia del GameCube nativo che quello PlayStation, perché sono i grilletti dietro, il grilletto di sinistra per tornare indietro, in questo caso rallentare il tempo, e il grilletto di destra per, come se fosse un telecomando, per andare avanti veloce. Ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli edit royali? Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopedia dei videogiochi.it, trovi il tastone feed solo episodi.
Lo zoom è lo stesso zoom, quindi premere l'analogico di destra per zoomare come si fa nei giochi in prima persona ad esempio. Molto bello, perché poi tutti questi che sono i poteri VFX come vengono chiamati un po' ricalcano e sono già una citazione. Lo zoom è lo stesso effetto che si fa nei Power Ranger per far vedere il nemico che sta diventando gigantesco e si sta trasformando, in realtà è un gioco che si fa con la telecamera. È un po' l'idea di questo gioco di essere cinematografico, viene rispecchiato nel gioco, perché ad esempio tutto è fatto con una tecnica che si chiama cel shading. È uno dei primi giochi insieme a Wind Waker, che è Koevo, a implementare alla perfezione questa tecnica che mescola modelli 3D con in realtà poi una pittura che assomiglia molto di più a un elemento artigianale fumettoso, con anche delle ombre molto spesse che sono tipiche non dei manga ma piuttosto del fumetto da supereroe americano del periodo. Quindi c'è questa mescolanza tra elementi della cultura giapponese orientale con elementi della cultura occidentale e del periodo nello stesso media, oltre al fatto che quelli che sono i fondali sono spesso fatti da sprite unici che vengono mossi, quindi sembrano proprio dei cartonati, come se fosse un set cinematografico. In tutto questo abbiamo pugno, calcio, salto, quindi cose abbastanza semplici che in questo frangente rendono il gioco molto più simile ad un picchiaduro a incontri, uno direbbe, perché si parla di cancellare il pugno con il calcio per fare delle combo migliori, di stare attenti ai frame. Ci sono tutta una serie di elementi che vi aiutano a parare, anzi a schivare in questo caso, e a fare le combo sempre più forti possibili, che lo rendono molto più simile a quelli che sono le meccaniche che troviamo i picchiaduri di incontri del tempo. Molto molto bello perché il tutto poi è gestito da quello che diceva Yuga prima, un sistema di score che è molto simile a quello di Devil May Cry, dove vengono i punteggi lì sono per episodio, qua sono per frangente, per scena come viene chiamata, in un episodio intero dei 7 episodi che compongono l'intero gioco.
Questi score insieme ai collezionabili che troviamo nelle varie scene ci aiutano a potenziare il nostro Joe, il nostro Beautiful Joe. Infatti, oltre ai poteri appena descritti, abbiamo anche degli aiuti che compriamo al negozio, che sblocchiamo man mano che andiamo avanti. Partiamo dal boomerang, che sarebbe il diadema che è sul costume, sul casco di Joe, che può essere lanciato e potenziato ovviamente per fare più danni, per colpire i nemici volanti. La bomba, che diventerà fondamentale per alcuni puzzle del gioco, perché questo gioco non è solamente un picchiaduro, ma anche degli elementi dei puzzle. Ci saranno dei momenti in cui dovremmo risolvere con non solo i nostri poteri, ma anche con questi oggetti, e poi le mosse speciali. Il patentato Red Hot Kick, che sbloccheremo quindi saltando e premendo lo zoom verso il basso, faremo questo doppio, questo drop kick verso il basso che elimina tutti i nemici a terra. Sono tutte cose che ci aiutano, e mi vorrei soffermare appunto sul dualismo dell'utilizzo dei poteri. Come vi ho appena detto, c'è la parte sì action per eliminare i nemici, fare punti, dall'altra ci sono le fasi platform o comunque puzzle, dove i nostri poteri fanno da padroni. Perché faccio l'esempio più banale: rallentando il tempo, ad esempio, abbiamo la possibilità di far allargare delle gocce che stanno scendendo da un tubo. Ci saranno delle goccioline, rallentando, andando in slow motion, queste goccioline ci metteranno di più e si formerà un gocciolone grande che avrà abbastanza peso per premere un pulsante o riempirà d'acqua. Velocizzando diventeremo di fuoco, perché andiamo talmente veloci che divampiamo, e questo ci aiuta per resistere all'elemento fuoco. E sono tutte cose molto intelligenti e che danno anche un senso di rigiocabilità, perché non sempre, cioè questo gioco, per quanto poco, ti lascia anche una certa libertà nell'affrontare questi puzzle. Non sempre c'è solo una soluzione, e quindi è molto divertente anche provare non solo quello che ci suggerisce il gioco, ma sbizzarrirci ancora di più. E l'ho trovato anche comunque nei combattimenti, perché i combattimenti ti lanciano veramente delle orde di nemici, e stare anche il più possibile, cercare di mantenere lo slow motion per continuare a caricare la barra dello slow motion, perché questi poteri fanno parte di una barra che ovviamente si va a consumare, ma facendo più punti e raccogliendo i vari bonus nel livello allunghiamo sempre di più questa barra. Il gioco sta proprio nel continuare la combo infinita, continuando a caricarci la barra, cercando di fare il punteggio maggiore. Ci sono un sacco di obiettivi e un sacco di modi che ti invogliano proprio a giocare a questo gioco. Non è così banale.
E no, e tra l'altro la rigiocabilità si vede anche dalle varie modalità che questo gioco propone, perché ci sono diverse difficoltà che richiamano un po' come la presa in giro che faceva id Software. In questo caso abbiamo la modalità adulto e bambino e baby, e quindi è un po' una presa in giro di questo tipo. Finendo con qualsiasi difficoltà viene sbloccato un video musicale di Beautiful World, che è una canzone che ci siamo goduti tantissimo la prima volta che l'abbiamo giocato. E poi nelle varie modalità superiori sblocchi quelli che sono gli altri personaggi giocabili, perché abbiamo Silvia, che è quella che è la principessa in pericolo del gioco, che diventa giocabile. Alastor, che è uno dei personaggi appunto che incontriamo, e per chi conosce Devil May Cry sa già che è una citazione. E poi Captain Blue, che è il mentore di questo Beautiful Joe. Nella versione PlayStation 2 è poi stato aggiunto lo stesso Dante, quindi Dante di Devil May Cry entra nel gioco. Kamiya non ha resistito, l'ha messo proprio all'ultimo, e ci sarà ancora questo scambio tra questi due personaggi, come se facessero parte in un certo senso dello stesso mondo. È un po' tirata per i capelli, però sicuramente hanno dei tratti in comune.
Beh, si ritroveranno anche in Marvel vs Capcom 3, quindi il cerchio si chiude, si ritroveranno di nuovo nello stesso gioco.
La cosa interessante di queste modalità di difficoltà diversa è che il gioco cambia, ma cambia in maniera molto intelligente, perché ad esempio nella modalità normale abbiamo un piccolo fumetto che ci avverte quando verremo attaccati in una determinata situazione, e quindi possiamo prevedere, telefonare il colpo. Nelle modalità superiori viene tolta questa cosa, quindi togliendo alcuni aiuti viene complicato di molto il gioco. Diciamo che non è quella difficoltà del tipo buttiamo più nemici, ma in realtà viene gestita molto bene con quelli che sono gli incontri. La varietà dei nemici non è tanto alta, però dipende dal contesto soprattutto in cui li vai a incontrare, perché avremo dei combattimenti, e qua ricorda molto Mega Man, in cui introduci diversi piccoli elementi e poi farli cozzare, la combinazione di questi genera nuova difficoltà. Già se pensiamo a quelli che sono i nemici, che tra l'altro hanno i nomi che richiamano molto l'italiano, perché sono i bianchi, i verdi, e vengono chiamati proprio così con le Y finali che rispecchiano il colore. Poi hai dei nemici sul rosso, dei nemici sul nero, dei nemici gialli, ciascuno con delle proprie caratteristiche, facenti parte tutti tutti un po' della stessa famiglia di nemici e che poi hanno diversi comportamenti. Questi comportamenti rimangono sempre uguali man mano che si avanza nel gioco, ma poi dipende se li trovi sott'acqua, se li trovi in una zona in cui c'è un doppio piano sopra e sotto, oppure che non so, c'è uno schema dell'ascensore anche qua, c'è uno schema delle fogne anche qua. Quindi quelli sono gli elementi che fanno tanto ricordare il picchiaduro esperimento.
La combinazione con cui hanno messo questi nemici diversi che non stancano, perché all'inizio li vediamo singolarmente, poi come detto mescolati, ma sapientemente mescolati, aumentano i pattern da ricordare, aumentano la sfida, aumenta la difficoltà, ma sempre con una certa moderazione. Non l'ho trovato come ad esempio altri giochi molto più punitivi, ad esempio Super Meat Boy per citarne uno, dove se sbagli una cosa devi rifare tutto da capo. Qui il fatto di avere questi poteri che aiutano non poco la nostra, anzi sono fondamentali nella nostra progressione nel gioco, comunque rendono l'esperienza molto gradevole. Molto spesso Beautiful Joe è stato additato come gioco molto difficile, e che un po' è vero perché si rifà, come detto, agli arcade degli anni prima, delle decadi prima, però l'aggiunta di queste meccaniche, il fatto di avere una strategia particolare, è solo una questione di ricordarsi i pattern, praticamente l'abilità di triggerare al momento giusto i poteri, quindi è solo un fattore di apprendimento, non è un mangiamonete vero e proprio, non è che si mette proprio lì per farti perdere la vita, però indubbiamente soprattutto nelle difficoltà più alte, come ha detto Ace, togliendoti alcuni riferimenti diventa ovviamente più difficile, ma si suppone che a quel punto tu abbia imparato dalle playthrough precedenti i vari pattern, e quindi è un gioco comunque godibile e giocabile. Il fatto che io, e particolarmente io, l'abbia finito sia il primo che il secondo ne è una prova, perché io sono molto suscettibile a una difficoltà troppo elevata solo per il gusto di essere difficile, e vi assicuro che Beautiful Joe è proprio godevolissimo.
Storia interessante è anche il nome di questo gioco, perché Beautiful Joe si scrive con la V e non con la B. Questo è un po' una presa in giro, comunque un modo per mostrare quella che è una cosa che succede spesso in giapponese, dove si confondono alcune delle consonanti. La L e la R sono quelle un po' più famose, ma anche la V e la B sono abbastanza simili come consonanti, e quindi qua salta fuori la cosa. Ovviamente stiamo parlando anche di view, quindi vedere, quindi c'entra il discorso video, il discorso film cinematografico nel titolo. Questo titolo viene però fuori come seconda scelta. La prima scelta era Red Hot Man. Io sono contentissimo del cambio. Il cambio è stato fondamentalmente perché è troppo simile a Red Hot Chili Pepper, che nel periodo avevano grande successo nel 2003, un momento di rinascimento insomma per loro, e quindi mi si è voluto cambiare. Rimane, diciamo, la particella Red Hot nella mossa Red Hot Kick in alcune delle situazioni, e anche il fatto che alcuni dei poteri di Joe sono basati sul fuoco, il fatto che usando la velocità Mach, la fast forward, facciamo prendere fuoco ai nemici, quindi quello un po' è rimasto, però ovviamente stiamo parlando di poteri basati sul cinematografico. Tra l'altro, gli elementi cinematografici, che uno che forse non è così palese, ma ve lo segnalo perché se avete voglia di giocare questo gioco lo noterete immediatamente, è che la telecamera nel momento in cui noi saltiamo rimane a terra e si gira per guardarci in alto. Questa è una scelta un po' controintuitiva dal punto di vista gameplay, perché se immaginate una piattaforma molto in alto, voi Joe lo vedete piccolino in cima allo schermo e non vedete chi sta a terra, quindi si rischia di non vedere un nemico che sta per attaccarvi da fuori schermo, per dare il realismo della cosa, come se la telecamera fosse veramente tenuta da un operatore. Questo è un elemento proprio artistico, stilistico, che per i giochi che uscivano al tempo, che puntavano molto a quello che era il realismo tecnologico e quindi cercare di dare il gioco più realistico possibile, e che vengono considerati invecchiati male, ma semplicemente non perché sono invecchiati loro, ma è progredito il contesto in cui li andiamo a vedere. Beautiful Joe è un gioco che, giocato anche adesso, non risente di questa cosa, perché è nato proprio con uno stile grafico proprio e non tendente al realismo.
Il fattore di vedere proprio il gioco dal punto di vista di una telecamera è fondamentale e molto coerente con quella che è la storia. Noi siamo Joe, intanto solamente Joe, un appassionatissimo di cinema, che è al cinema con la sua ragazza Silvia, dove lui però è più interessato al film che alla povera Silvia, che cerca in tutti i modi di approcciarsi a lui. Stanno vedendo ovviamente un film sui mostri giganti giapponesi, sui supereroi, sui robot giganti, ma succede una cosa che abbiamo visto già in altri film, ad esempio la Station Hero e altri, che il film esce dalla pellicola. Il cattivo cosa farà? Uscirà dallo schermo per rapire la stessa Silvia, la povera Silvia. Noi lì per lì siamo stupiti e anche però un po' gasati da tutto quello che sta succedendo, perché effettivamente è una scena molto piena di pathos, molto bella. Quando però il robot che sta combattendo questo mostro verrà colpito e uscirà anche lui dallo schermo, una volta guardato ci prenderà e ci trascinerà insieme a lui nel mondo del cinema, quindi Movieland, come si chiama nel gioco. Da lì conosceremo, il povero Joe dovrà ovviamente salvare la bella Silvia, e per affrontare le truppe di Movieland avrà l'aiuto inaspettato di un grande attore, l'eroe dei film che Joe considera il suo mentore, il suo attore preferito, Captain Blue. Vediamo quindi questo supereroe invecchiato ormai, con la panzetta, con l'ombelico di fuori, ormai fuori forma, che introduce a Joe in questo mondo, gli dà lui il potere, l'Henshin, anche lì la scena molto da Power Ranger, da Kamen Rider, dove Joe si trasforma e diventa Beautiful Joe, e ci dà le prime istruzioni, quindi fa la prima fase tutorial dove ci introduce i vari poteri, e da qui partiamo all'avventura.
I 7 episodi che compongono questo gioco sono ciascuno segnalato da quella che è la locandina del film che andiamo a vivere, quindi molto bello come è scandito il gioco. Ciascuno di essi ha un boss alla fine e ha questa locandina che richiama sia nel titolo sia nella parte grafica diverse cose. Ad esempio abbiamo The Midnight Thunderboy, che è una citazione chiara a Devil May Cry, con il personaggio di Alastor, che appunto è la spada di Dante, così come ad esempio c'è A qualcuno piace rosso caldo, Red Hot, che è una citazione di un film famosissimo, ma la locandina ricorda King Kong. Ci sono tante piccole citazioni qua e là, quelli che sono non solamente film action ma anche classici del cinema del passato vero e proprio, e una cosa che ritroviamo sia nel design dei boss sia nel design di quelli che sono i vari fondali che andiamo ad affrontare, sia un po' nel tema generale, perché c'è lo schema acquatico dove tutti quanti gli schemi, il boss è uno squalo, che è una citazione dello squalo, si chiama Grand Bruce, che appunto è il titolo con cui Bruce è il nome con cui chiamavano il pupazzo che veniva usato nel primo Jaws, e tanto altro. Insomma, è un gioco per i cultori del cinema, però c'è sempre questo connubio anche con la cultura giapponese.
Esatto, e lo si può notare dai nemici e dai boss, la differenza delle loro personalità. I nemici base hanno dei loro elementi che li caratterizzano un po', ma più che altro nel senso estetico, quindi c'è quello vestito da cowboy e quelli con del portamento diverso, quello alto, quello magro. Invece i boss finali sono quelli effettivamente molto più carismatici, che hanno una personalità ben distinta e ovviamente sono sopra le righe, e questo oltre dimostrato dal loro design grafico, dalla loro personalità, perché i dialoghi che assisteremo nelle fasi pre-battaglia sono molto accattivanti, e anche nel combattimento stesso i nemici in realtà non stanno mai zitti continuano ad attaccarci, e la loro voce, il loro taunt, le loro frasi di scherno sono anche fondamentali come meccanica di gioco. Quindi quando diranno, mi ricordo nello schema del boss dello squalo, del Grand Bruce, quando sentiremo la sua voce dire determinate cose sappiamo che ci sta per fare un determinato attacco. E ribadisco il fatto che il gioco ti dà comunque questi aiuti per ricordarti i vari pattern, e sono molto molto distinti anche un boss l'uno dall'altro, non c'è mai il senso di già visto, di già combattuto, anche se effettivamente a un certo punto uno dei boss non è altro che una boss rush di tutti i boss che avremmo sconfitto fino a quel punto nella versione di pietra. Sono come questi piedistalli, questi pezzi degli scacchi dei boss che si rianimeranno e dovremo batterli uno dopo l'altro.
Questo ricorda molto Mega Man, Rockman, con i vari Maverick da catturare, ad esempio nella versione Rockman X ad esempio. Una cosa che, a proposito di citazione di Mega Man, è quando arriveremo al secondo boss, che si chiama Hulk Davidson, quindi altre citazioni anche qua alle moto, al wrestling, al fatto che lui è questo dinosauro col corno da rinoceronte che ci carica. Già solo avere l'immaginario di un rinoceronte ti fa venire in mente l'attacco in carica che ti potrebbe fare, e che mentre si presenta ha questa voce molto stereotipata da nero americano, ma ti dice: ma cosa sei, una sorta di Mega Man? Solo che nella traduzione ha molto più senso, perché non è Mega Man con la M maiuscola, ma è Mega Man, come dire, un gradasso, un mega uomo proprio, no? E quindi c'è una citazione ma è integrata bene nel testo. Quindi queste cose continuano a esserci, così come il boss del primo schema, invece, tornando indietro, che è Charles III, un vampiro, un grande pipistrello, quindi sembra più Man Bat, ad esempio, citando un fumetto, ma è anche una micro citazione a Konami con Castlevania, dove mettevano il pipistrello gigante come boss del primo livello. Piccole cose anche qui, e anche una sorta di temi cinematografici, perché il primo mondo, il primo schema di questo Movieland, è come se stessimo in un grande parco giochi con le aree a tema, in cui la prima area è dedicata agli horror, la seconda area è dedicata agli action da strada, ai road movie, a Easy Rider, a quello che c'è di quel tipo, e il terzo schema invece è lo schema acquatico, dove appunto abbiamo tutti gli elementi tipici sia del videogioco con gli schemi acquatici, sia anche di film che c'entrano con l'acqua.
Un boss che si differenzia dagli altri che abbiamo appena citato, e proprio da tutti quelli presenti nel gioco, è Another Joe. È la classica versione oscura del nostro Joe, il clone malvagio, un po' come su Adventure of Link, dove troviamo alla fine il Link scuro da dover combattere. Qui sembra un po' la nostra controfigura che vuole diventare l'attore vero, e quindi dobbiamo scontrarci contro di lui. Ovviamente avrà le nostre stesse mosse. Molto bella anche la sua locandina, che ricorda un po' particolarmente Caccia Ottobre Rosso. Infatti in questo livello ci sono anche i sottomarini. È sempre molto ben curato l'elemento visivo, e è sempre la citazione al cinema. Questo gioco non dovevo fare una puntata intera solo per tutte le citazioni cinematografiche e videoludiche che ha questo gioco, e tutto questo tema ci accompagna fino alla fine. Prima però dell'ultimo livello devo fare una piccola parentesi su il boss Fire Leo, quello considerato forse quello più tedioso e difficile, perché non ha tanta energia, nel senso, una volta che riusciremo a colpirlo effettivamente basteranno due o mi pare o tre volte al massimo con le nostre combo al massimo. Quello che è difficile e particolare di questo boss è che prima di poterlo colpire e farlo stordire effettivamente con lo slow motion, dovremmo schivare un'infinità di colpi e memorizzarci diverse pattern che varieranno anche in vari momenti del combattimento, quindi non sarà molto facile ricordarsi tutto. È un boss considerato effettivamente quello più fastidioso del gioco, sono abbastanza d'accordo, però è solo uno tra i sette boss, che in un certo senso ci sta anche, forse il nemico più forte subito prima dello schema finale, dove ci rendiamo conto di essere diventati ormai fortissimi, perché dopo averlo battuto abbiamo un'abilità non da poco, e quindi possiamo affrontare abbastanza sicuri l'ultimo episodio, che anche qui non si risparmia come colpi di scena e pathos, come giustamente non può mancare come l'ultima parte dei film.
Ecco, prima di passare alla parte spoiler in cui vi racconteremo proprio quest'ultimo, ci tenevo a citare una cosa che ha detto Yuga. Arriviamo veramente forti nel finale di questo titolo. Il mercato che c'è, possiamo trovare, ci offre immediatamente tutto da poter comprare, ovviamente con il grado di soldi che costano, che non è tutto accessibile subito, semplicemente perché non avete guadagnato abbastanza. Però nei successivi playthrough, se siete bravi, potete accumulare prima monete da poter spendere subito per le mosse migliori. Quindi è un bilanciamento che uno si può fare del gioco e che ho trovato molto interessante. C'è un'arma potenziamento che forse è più di tutti quello che cambia veramente le sorti del gioco, che è la possibilità di ricaricare più velocemente il trigger, quello che viene chiamato il VFX Turbocharger, che raddoppia il rateo di ricarica della nostra barra, e quindi possiamo usare più combo più velocemente. E forse quello che abbassa notevolmente la difficoltà, perché avete già imparato insomma alcune delle mosse, è una di quelle cose che viene anche tolta nelle varie run che si fanno, le speedrun del gioco, tipo non puoi usare questo tipo di meccanica perché diventano triviali per i più esperti poi gli stage. Bello, perché avere un negozio con gli sbloccabili ti dà la possibilità proprio di personalizzarti più granularmente quella che è la difficoltà di gioco. Non solo te la scegli all'inizio, ma poi ti puoi fare delle challenge apposite.
L'ultimo episodio, qui ribadisco gli spoiler se non ve lo siete mai giocato, ne consigliamo sempre di provare i titoli, di giocarveli, e questo Beautiful Joe non è da meno. Quindi se non l'avete giocato, anche se comunque gli avevamo detto molte delle particolarità del gioco, fermatevi qui e andate a giocarvelo, noi vi aspettiamo. Altrimenti proseguite e parliamo di quest'ultimo livello, che prende a piene mani dall'universo di Guerre Stellari. Siamo nello spazio, siamo nella base spaziale degli Jedo, che sono questa appunto minaccia che cerca di uscire dal mondo dei film, entrare nel mondo reale per conquistarlo effettivamente, e per farlo ha rapito Silvia, perché ha bisogno del DNA del creatore, quindi del creatore dei film, del cinema. Ancora non si capisce ancora bene. Arriviamo però al boss finale, finale, che è questo King Blue, questo grandissimo robot, questo malefico nemico, che poi scopriamo essere non nient'altro che il vecchio Captain Blue. Rivela di essere io sono tuo padre a Silvia e quindi è lui effettivamente il creatore, voleva portarla con lei per poi effettivamente poter uscire al mondo dei film, perché lui è rimasto intrappolato nel mondo del cinema, quindi non è altro che un escamotage per poter uscire. Ormai è diventato cattivo, è quello, muori da eroe o vivi abbastanza per diventare cattivo. In questo caso, citazione, non può esserci citazione migliore. Lo affrontiamo con la nostra Six Machine, che è la macchina, è un po' citazione di Kamen Rider con la sua moto. In questo caso abbiamo un'astronave che ci aiuta nelle fasi che spezzano un po' dagli schemi classici dei vari episodi, con queste fasi shooter a scorrimento orizzontale. Nell'ultima battaglia invece si trasforma in un vero e proprio robotone dell'intro. In questa parte viene comandato da noi, con lo scontro ovviamente boss finale, riuscendo ovviamente a batterlo. Ah sì, cosa particolare, che Joe arriva a fine allo scontro finale gasatissimo per tutto quello che è riuscito a fare, e si è addirittura dimenticato quello perché è venuto là. Lui è arrivato lì per battere tutti, e fa, quando ritrova Silvia, fa: ah, ci sei anche tu. E ovviamente lei, Silvia, si arrabbia tantissimo, perché non voleva voleva solamente essere salvata, e Joe se l'era bellamente dimenticato. Scontro molto epico, molto cinematografico anche in questo caso, ovviamente con la colonna sonora che sostiene a piene mani, a pieni strumenti, quest'ultima fase. E alla fine riusciremo ovviamente a battere Captain Blue, che si redimerà alla fine come un po' Darth Vader in Guerre Stellari, e ci lascerà però con quel finale non finale, col cliffhanger, che in questo caso parla di alieni che stanno invadendo la Terra, che dà un po' l'imbecco a quello che sarà Beautiful Joe 2. Non so se l'avessero già preparato, ma ci sta nel pieno stile dei film, dei cliché, che questo gioco ne ha parecchi, e quindi non poteva finire altrimenti.
Sì, questo finale, che tra l'altro è un po' quello che è il precursore di Metal Slug 2, no? Con gli alieni che arrivano per fare il passo successivo, l'ho apprezzato tantissimo, e sarà il fuoco che farà bruciare Capcom in questo periodo, perché il franchise di Beautiful Joe da qui in avanti, l'anno dopo uscirà Beautiful Joe 2, e poi usciranno ancora altri due titoli che però non sono il 3, ma sono due spin-off, Red Hot Rumble e Double Trouble, su console portatili, titoli che via via, il 2 è bellissimo, poi i titoli invece spin-off sono leggermente più gimmicky, uno direbbe, in cui c'è un'unica meccanica che li regge su, mentre poi non è mai uscito un Beautiful Joe 3 a chiudere quella che è l'ipotetica trilogia. Comunque sicuramente parleremo di Beautiful Joe 2 un po' più avanti, perché ha delle grandi belle innovazioni, c'è un coinvolgimento molto più attivo da parte di Silvia, che comunque è giocabile in questo titolo, a sottolineare che comunque non è la semplice principessa in pericolo, ma è qualcosina di più anche dentro questo titolo, e segnala la fine di questo gioco, una storia nella vita reale che poi è stata convertita in questo movie land sopra le righe e tutto per tutto, per un gioco magnifico.
Condition red, condition red, all crew evacuate immediately.
E questo era Beautiful Joe, un gioco bellissimo che, come avrete sentito dalle nostre parole, abbiamo apprezzato tanto, ma anche dal punto di vista oggettivo è un gioco di culto che dovreste provare, che dovreste ritrovare. C'è la possibilità, e vi segnalo, di emularlo per adesso in versione HD con le texture migliorate. Non è mai uscito un remake di questo gioco, e tra l'altro è uno di quei titoli che forse avrebbe alcune limitazioni al widescreen, perché è uno di quei giochi fatto per il 4 terzi ed è fatto apposta per il 4 terzi, perché non devi guardare quello che c'è fuori dallo schermo. Diciamo che se c'è una conversione deve essere fatta in una certa maniera. Per adesso potete comunque giocarlo in versione emulata se riuscite a trovarlo per GameCube o per PlayStation 2, sono praticamente uguali le due versioni, cambia semplicemente il fatto che c'è Dante in una delle due. A questo titolo io voglio dare 9 pellicole su 10, visto che siamo a tema, perché questo titolo mi ha veramente sconvolto per la bellezza. È uno di quei titoli che abbiamo comprato insieme a Killer 7, o comunque ci abbiamo giocato abbastanza vicino, e qui è stato uno di quegli amori a prima vista, al primo colpo, e poi è stata una progressione per me proprio di tecnica, perché con le combo pugno calcio, il fatto che puoi combinare quella che è la scivolata, il red dot kick, col fatto che lo stesso Joe pronuncia le mosse mentre le dice, che è un altro dei cliché, o dell'uppercut, che è un altro modo molto figo di rendere i combattimenti molto coreografici, mi ha veramente fatto apprezzare questo titolo. È anche uno di quei titoli dalla musica piena, che non è proprio caratteristica, ma riempie molto bene quella che è la scena, e quindi è un gioco che vuole anche prendersi un po' in giro, che ho apprezzato tanto e che al tempo non avevo ancora trovato quella che è l'ironia all'interno dei videogiochi. Magari sì, in titoli molto più vecchi come, che ne so, North and South per Amiga, che tra l'altro è ispirato da un fumetto, quindi vi rivedete dei corsi e ricorsi storici anche qui. Però è un titolo che ho apprezzato tantissimo, quindi si becca un voto molto alto, e non solo dal mio punto di vista personale, ma credo anche proprio staccandomi da quella che è la mia esperienza personale, è un titolo che merita. E tu, Yoga, che cosa ne pensi?
Io do questo primo Beautiful Joe 9 chuck e mezzo su 10. È un gioco davvero spassosissimo dall'inizio alla fine. Il fattore difficoltà lo dimenticheremo dopo poche azioni, dopo pochi livelli. Sarà davvero un'esperienza bellissima, infatti ve lo consiglio davvero di giocare a questo gioco, ma per un po' tutte le caratteristiche che abbiamo detto in questo episodio, dal punto di vista grafico, dal punto di vista della fluidità, del movimento, anche della storia, per quanto cliché e scanzonata, in questo caso ci sta, perché fa parte del mondo del cinema pieno di cliché e di generi strausati e strausati e amati, ovviamente. E questo gioco è molto carismatico, un gioco molto molto che ti lascia, si lascia vivere e ti sorprende, come detto anche da Ace. Cosa forse che mi è piaciuta di più, oltre appunto dell'uso del cel shading che adoro, ho sempre adorato giochi di questo tipo, è proprio la meccanica e l'innovazione dell'usare dei poteri tematici all'interno del mondo del cinema. Lo slow motion, il fast forward e lo zoom sono elementi molto, ovviamente molto presenti nel cinema, e sono davvero colpito di come li abbiano ricreati per poter essere usati come armi. È un fattore che, che lo rende quasi uno stand di JoJo. E a proposito di JoJo, lo stesso Kamiya è un fan di JoJo, e forse lo troviamo anche come citazione, perché in JoJo è uno dei pochi fumetti che ha quel tipo di ombre rappresentate da Araki che ricordano un po' il cel shading. Si presta, infatti anche uscirà un gioco di JoJo, della quinta serie di JoJo, che sfrutta proprio a suo modo il cel shading, quindi è molto legato, e ovviamente essendo JoJo uno dei miei fumetti preferiti non posso far altro che apprezzare ancora di più queste tematiche. Dicevo, i poteri sono la parte più interessante proprio per questa inventiva, questo uscire dagli schemi, effettivamente trovare un qualcosa che c'entra e adattarlo per creare questo gameplay nuovo, fresco e estremamente interessante. Vi fa fare le risate, vi tiene incollati anche per lo stupore di questa inventiva, e ovviamente anche dal punto di vista grafico è molto accattivante, molto colorato. Forse l'unica pecca, che non gli do un 10, ecco, diciamo simbolicamente non gli do 10, è per il terzo titolo mai uscito della trilogia, quindi la storia di Beautiful Joe al momento è un capitolo con un cliffhanger, quindi una trollata incredibile, una storia che non è effettivamente completa. Speriamo che un domani, nell'epoca in cui viviamo dei remake, dei remake, riescano magari Capcom, faccio un pensierino e cerchi di far uscire magari con una riedizione dei primi due giochi per presentare anche questo terzo.
9,5 di incoraggiamento.
Esatto, come se non fosse abbastanza alto. Questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto, e citando me stesso di poco fa, vi invito ad andare sull'archivio dell'Enciclopedia dei Videogiochi, dove potete riascoltarvi nell'ordine che più preferite, perché è veramente molto editabile, molto customizzabile da parte vostra, per rivivervi magari le saghe dei giochi una dietro l'altra, per tematica, per anno di uscita, per tipologia di gioco. E mi ricitavo appunto per questo Beautiful Joe, con l'augurio che esca questo terzo titolo. Ovviamente tratteremo anche il secondo e l'ipotetico terzo, quindi potrete un domani con l'archivio sentirvi tutta la trilogia completa con i nostri pareri, con le nostre voci.
Tra l'altro sull'archivio trovate anche i rapid fire, quindi abbiamo fatto un rapid fire di Killer 7 che è un po' legato a questo, quindi se volete potete passare da un contenuto all'altro senza problemi. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, è stato fighissimo questo episodio, è proprio un episodio di cuore, ogni tanto ne tiriamo fuori uno dalla nostra esperienza. Grazie anche a tutti quanti quelli che ci stanno consigliando giochi nuovi, noi stiamo accumulando accumulando un archivio di possibili giochi da scoprire, di giochi che ci raccontano i nostri ospiti, di giochi che raccontiamo noi in queste puntate. Quindi cerchiamo di scrivere una pagina alla volta, che è la cosa più bella che possiamo fare con questo progetto. Quindi grazie ancora a tutti quanti.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
Ho fatto il team, stavo cambiando cosa.